Prendete posto, togliete le suonerie dei cellulari e se le spegnete pure meglio, ma se non potete spegnerli, silenziateli. Ok, allora, ognuno di noi ha un nome e un cognome, vero? Ci sono persone che addirittura hanno due, tre nomi e anche due, tre cognomi. Capita anche. E pensando al proprio nome, una delle cose che ci identifica singolarmente, e molto spesso ma non è la regola, è che il significato del nostro nome condiziona, influenza la nostra personalità, il nostro carattere, il nostro modo di fare, vero? Perché, per esempio, se noi pensiamo a una persona forte, irruente, pensiamo a un Pietro, un Riccardo. O se pensiamo a una persona solare, sempre con il sorriso sulle labbra, pensiamo a Gioia, Gaia, Silvia. E ogni nome ha il suo significato. Per esempio, il mio nome significa Vincenzo, vincere, uno che vince. E non vi nascondo che a me piace vincere. Differentemente, mia moglie si chiama Sara e ha tutte le caratteristiche della principessa. D'altra parte, avendo sposato un principe azzurro, aggiungiamo, dico, non poteva essere diversamente, giusto Davide? Non fa una piega fin qui. Ora, vabbè, dopo ne parliamo. Sapete, in Italia è regola e legge che ogni bambino appena nato erediti il cognome del padre, del papà. E quando iniziamo a parlare di cognome, vediamo che il cerchio si allarga esponenzialmente, ma tanto. Perché avendo ereditato un cognome, abbiamo ereditato un bagaglio incredibile, che alcune volte è qualcosa di bello e di positivo, altre volte no. Ci sono cognomi molto pesanti, per storie molto pesanti. Ci sono anche cognomi che purtroppo anche a pronunciarli si fa fatica perché sono particolarissimi. E a volte a qualcuno ci sarebbe di dire: ma perché non te lo cambi? Ok? Però questo fa tutto parte del pacchetto. Ora, non so se avete notato una cosa, riflettevo, ma nella Bibbia tutti i servi di Dio, i personaggi, tutti, nessuno viene mai chiamato per cognome, nessuno viene mai identificato per cognome. Vengono spesso identificati come figlio di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Giuseppe di Arimatea, associandolo ad un luogo. Gesù stesso, Gesù di Nazaret. Ma se tu cerchi e leggi, non trovi mai un cognome. Mosè, Isaia, Zaccaria, Giacobbe, Abramo. Non leggere mai Abramo, Abdullah. No, sempre solo i nomi. Sapete perché? Lo sapete? Perché in quel tempo e in quei luoghi non esistevano i cognomi, solo i nomi. Già il nome identificava una persona e molto spesso per riuscire a identificare la persona si associava alla paternità o a un luogo o a un lavoro o a una caratteristica. Simone lo zelota. Ok. Oggi, mentre ero a casa e stavo pranzando, a un certo punto la mia attenzione è stata catturata dalla TV. C'era una sorta di programma televisivo, dalla presenza di due donne che si trovavano lì in quella trasmissione non per loro stesse, ma per il nome del proprio padre. Perché il proprio padre era un personaggio dello spettacolo, un cantante, tante altre cose, e loro erano lì nel nome di loro padre. E ho pensato che proprio domenica, cosa abbiamo fatto qui? Ve lo ricordate? I battesimi. E quando abbiamo detto la formula battesimale, cosa abbiamo detto? Noi ti battezziamo nel nome di chi? Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E perché abbiamo fatto e detto così? Perché così è stato comandato da Gesù stesso nel grande mandato, Matteo 28, versetti 19 e 20. Quello che noi facciamo ha sempre una base scritturale della parola di Dio. E ho pensato un'altra cosa, che un tempo noi ci facevamo addosso la croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ve lo ricordate? Ok. Oggi non lo facciamo più. Perché non lo facciamo più? Perché non è una cosa scritturale, non è un segno di benedizione. Questa è un'usanza, una tradizione, un modo di fare stabilito, ma che non ha alcun valore perché non è supportato dalla scrittura e dalla parola di Dio. Anche perché, se ci fate caso, molto spesso proprio questo gesto viene utilizzato come un gesto scaramantico. È vero? Quando si passa di fronte a un cimitero o cose del genere, sono cose che non hanno senso, non sono scritturali, non sono secondo ciò che è scritto nella parola di Dio e non ha alcuna efficacia nella nostra vita. Il nome è qualcosa di molto potente, ma più che il nome è la potenza che c'è in colui che è dietro al nome. Perché il nome ti dà un segno di appartenenza. Michael si chiama Innusa, significa che appartiene alla nostra famiglia. Appartiene a me, prima a Dio ovviamente, poi a me, poi a mia moglie. A tutti e due allo stesso modo, un segno di appartenenza. Lui fa parte della famiglia Innusa come io faccio parte della famiglia Innusa di mio padre, e così via. Ora, se io vi dicessi sì, salvato o guarito o liberato nel nome di Vincenzo, che sarei io, sareste tutti autorizzati a scappare via immediatamente. Perché starei dicendo una follia, una eresia, perché noi non possiamo fare nulla. Chi può fare ogni cosa è il Signore Gesù. Infatti, in Matteo 28, quando dice andate e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io ho comandato, poi Gesù dice, ora ecco, io vi do un'assicurazione, io sono con voi. E questo io sono con voi tutti i giorni, sta dicendo, tutto ciò che farete nel mio nome lo farò io stesso. Io sono con voi in quel momento, sono io che agisco, che intervengo e che opero. Amen. Ci crediamo che Dio opera, che Dio guarisce? Voglio aprire e chiudere una parentesi giusto per non creare fraintendimenti. Noi siamo a favore della medicina. Noi siamo a favore dei medici, infermieri, tutto il personale sanitario, Dio li benedica, ce ne fossero che hanno questa missione nel cuore. Perché tutto il bene viene da Dio e il Signore ci ha dato intelligenza e sapienza per sconfiggere il male in vari modi. Ma dove la medicina dice mi fermo qui perché non posso fare altro, noi sappiamo che c'è un Dio potente che può guarire. E sapete una cosa? Questo Dio ogni tanto compie miracoli. Io leggevo proprio in questi giorni, sapete, c'è un team di intercessori in questa chiesa, c'è un gruppo creato nel quale facciamo parte un po' tutte queste persone, e stanno arrivando tante testimonianze di miracoli incredibili, di situazioni, credetemi, umanamente impossibili. Eppure ci sono delle situazioni che stanno cambiando e dei miracoli che stanno accadendo, e tutto questo è per la gloria di Dio. E ripeto, Dio benedica medici e medicina, ma ci sono situazioni impossibili dove i medici ti dicono qui ci vuole un miracolo. E quando qualcuno dice qui ci vuole un miracolo perché non possiamo fare più nulla, Dio è pronto a compiere un miracolo, amen? E io ci credo questa sera. Sapete una cosa? Mi ricordo una testimonianza che ci ha raccontato il pastore Mike, che un giorno sentì telefonicamente un altro pastore di una chiesa, e così parlando questo pastore gli disse che era a casa, che non stava bene. Dice: che cosa hai? Dice: no, mi sono rotto il braccio. Dice: ah, ok. Dice: quanto tempo ancora devi tenere il gesso? Dice: no, io non ce l'ho ingessato. E cosa ce l'hai, fasciato? Dice: no, non ce l'ho fasciato. Scusa, il braccio rotto e non ti hanno messo nulla? No, ma io non ci sono andato in ospedale. Come non ci sei andato in ospedale? No, perché io credo che il Signore mi guarirà. Dice: ok, ma quando te lo sei rotto il braccio? Ah, circa 10 giorni fa. 10 giorni fa. E hai ancora il dolore? Sì. E che cosa stai combinando? Dice: no, ma io sto pregando, sto credendo. Cioè, secondo voi, pastore Mike ha detto: vai immediatamente a pronto soccorso. Non gli dire che ti è successo 10 giorni fa, altrimenti ti ricoverano al quarto piano, quelli pazzi. Cioè, se Dio ti vuole guarire, lo fa. Ma tu devi seguire i metodi, le cure, le cose naturali che dobbiamo fare, li dobbiamo fare, perché non siamo fanatici o bigotti o pazzi. Siamo persone normali che credono in un Dio soprannaturale, vero. Ma se tu ti rompi il braccio, devi andare all'ospedale. Amen. Perché devi scomodare Dio? Se Dio ti vuole guarire, lo fa. Prega. Succede niente, vai in ospedale subito. Amen. Chiaro? Questo è giusto per dirvi che dobbiamo essere equilibrati. Ok. Sapete, poi, domenica pomeriggio, tanti di noi siamo stati alla marcia per pregare per la città di Palermo. Quanti c'eravamo? Bello, è stata un'esperienza veramente bella. Siamo stati insieme lì e abbiamo pregato per la città, per le autorità della città. Sapete, a me dispiace molto sempre quando sento lamentele verso la città. Perché qua non funziona niente, e perché se eravamo da un'altra parte funzionava tutto. E molto spesso, sapete, non apprezziamo invece il bene che c'è, e ce n'è tanto di bene qua in questa città. Ci sono cose bellissime, cioè noi oggi quante ne abbiamo? 17 agosto? Sì? Agosto? Secondo le temperature sì, eh? Secondo le temperature siamo al 17 agosto, 17 ottobre e stiamo in maniche corte. Fallo al nord Italia, tu puoi squillare. Tranquillo. Quindi dico, di cose meravigliose, per non parlare del mare, della natura, della storia di questa città, dei monumenti, della bellezza. Abbiamo le montagne, il mare, la collina, il verde, l'aria pulita che si ricircola con il vento del mare. Io amo questa città. E ancora di più, il Signore l'ama e vuole salvare ogni persona. E sapete cosa succederà? Che più persone verranno salvate, e qui andiamo al dunque, più le mentalità sbagliate cambieranno e si allineeranno con le mentalità del regno di Dio. E che città diventiamo? Gerusalemme 2? Eh? Allora siamo chiamati a pregare per la nostra città, apprezzare, dire bene della nostra città significa bene dire la nostra città. E come dobbiamo dire bene della nostra città? Dobbiamo dire bene e benedire della nostra casa, della nostra famiglia, dei nostri vicini, dei nostri lontani, dei nostri amici, dei nostri colleghi e di tutte le persone prossime a noi con le quali entreremo in contatto e reclamare che possano conoscere la persona più grande e meravigliosa su tutta la faccia della terra, che non sei tu, neanche io, ma che è il Signore Gesù. Che mondo sarebbe se tutti conoscessero il Signore Gesù? Mamma mia, straordinario. E stavo dicendo che domenica pomeriggio, mentre eravamo lì alla marcia, tra le altre cose, le varie preghiere e vari interventi, a un certo punto il pastore Tommaso Di Lorenzo della Chiesa di San Giuseppe Iato, Amore e Fede, ha predicato un breve messaggio su una parte della scrittura che è entrata nel mio cuore, Giovanni capitolo 5. Succede qualcosa di straordinario. Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Sapete, se leggete i Vangeli a livello cronologico, tutti e quattro, iniziando dal primo di Matteo, poi Marco, poi Luca e poi Giovanni, tutti e quattro gli evangelisti evidenziano determinati avvenimenti e delle sfumature per ogni fatto accaduto. E tu nel momento in cui li leggi, li vai leggendo, vai capendo quel percorso anche cronologico che Gesù ha fatto mentre si trovava qui sulla terra. Ora Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Mi sciocca vedere come la Bibbia è particolare nei dettagli. Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina che si chiama Betesda e che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di ammalati, infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali, sentite bene, aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava dopo che l'acqua era agitata era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. Chiaro? C'è questa piscina. Questa piscina è un luogo straordinario. Questa piscina, il significato di questo nome Betesda è casa di misericordia. Questa piscina è un luogo in cui avvengono miracoli. Perché questa piscina in certi momenti ha un'acqua che diventa miracolosa. Questo accade quando scende un angelo dal cielo, inizia ad agitare quest'acqua e il primo ammalato che entrerà verrà guarito, qualunque sia la sua malattia. Sapete cosa ho pensato? Chissà quanti ammalati c'erano lì. E ho pensato anche, tu pensa se oggi venisse fuori che c'è una piscina in cui ogni tanto si agita l'acqua e il primo che entra viene guarito. cosa succederebbe? Che forse la maggior parte stasera non sarebbero stati qui, ma sarebbero stati lì. E ho pensato, chissà quanti ammalati c'erano lì accalcati. Chissà quante volte quando quest'acqua si agitava, magari qualcuno dava qualche pugno a qualche altro per fermarlo, o magari gli amici di qualcuno bloccavano qualche altro per far entrare il loro familiare perché potesse essere guarito. E c'era un uomo, un paralitico che era paralitico da 38 anni. 38 anni sono tanti. Quanti di noi abbiamo 38 anni? Li abbiamo avuti? 38 anni paralitico. E quella piscina, la casa della misericordia, era diventata la sua casa. Lui era lì giorno e notte. E forse sperava soprattutto la notte che l'acqua si agitasse e che gli altri dormissero e che gli altri fossero presi dal sonno, fossero distratti. E lui magari chissà quante volte ha cercato di rimanere sveglio, sperando che quell'acqua si agitasse e che lui potesse entrare. Versetto 5. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? Ho pensato sempre, ma perché Gesù ha fatto questa domanda? Perché fa una domanda così ovvia? È ovvio che quell'uomo era lì e sperava di essere guarito, ma non è ovvio. Forse Gesù stava dicendo qualche altra cosa. Vuoi essere ancora guarito? Hai ancora la fede di credere che puoi essere guarito? Oppure vuoi essere guarito da me? Perché quell'angelo che scendeva in quelle acque lo mandava proprio Gesù. Quell'angelo che scendeva in quelle acque forse era proprio Gesù, l'angelo di Dio. E la risposta che quest'uomo dà è una risposta per metà sottointesa. L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno. Lui stava dicendo: certo, Signore, che vorrei essere guarito, ma io non ho nessuno. Io non ho nessuno che mi prenda e mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me. Io non so se qui qualcuno ha mai sofferto di solitudine, ma essere soli è davvero una cosa terribile. La parola di Dio dice: guai al solo se cade chi lo rialza. Dio vide che l'uomo era solo e creò la donna. Non è una bella cosa la solitudine. È bello invece avere una famiglia grande. È bello trovare aiuto. È bello sapere che hai persone sulle quali puoi contare. Ecco perché mai isolarsi, mai staccarsi dal corpo. Ho pensato che forse 38 anni prima non era solo. Forse 38 anni prima aveva tanti amici, una famiglia, parenti, ma poi quella condizione lo portò, ovviamente, ad essere lasciato solo. E io credo che la risposta di Gesù, non scritta, sia stata: proprio per questo io sono venuto da te, perché tu non hai nessuno e perché tu sappia che da oggi per te ci sono io. E questa sera basta la mia parola. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Perché la parola di Gesù guarisce. La parola di Gesù crea. La parola di Gesù dà vita in abbondanza. La parola di Gesù, la parola di Dio, dà speranza. La parola di Gesù dà un futuro. Tutto questo è avvenuto per il nome di Gesù. In Marco 16, dal versetto 17, quando parla di coloro che hanno creduto e sono stati battezzati, versetto 17 dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome, attenzione, scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Ovviamente non è che esci da qua e vai a cercare un serpente per prenderlo in mano, comprendiamo. Sta parlando di segni spirituali. Tutti quelli che avranno creduto saranno equipaggiati dall'autorità in Cristo Gesù. Gesù prese 70 discepoli e gli diede un mandato, li mandò a due ad operare. E questi discepoli andarono e operarono e tornarono e fecero un resoconto a Gesù. Luca 10, versetto 1 dice: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70, parla di discepoli, e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. Stiamo attenti. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato. Ora i 70 ritornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ecco perché facciamo ogni cosa nel nome di Gesù. Ma Gesù rispose loro e disse: ehi, io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, Non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli, nel suo nome. Ma sapete una cosa? Perché questo funzioni, è necessario che il suo nome deve essere dentro di noi. Perché questo funzioni, è necessario che il Signore Gesù, il Figlio di Dio, sia dentro di noi e che noi abbiamo ricevuto l'autorità nel suo nome. Amen. Non si può prendere il nome di Gesù, andare ovunque, no, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. C'è anche un esempio che conosciamo in tanti, Atti 19:13. Guardate cosa succede un giorno. Alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. Avete capito? Questi avevano sentito parlare Paolo nel nome di Gesù. Forse l'avevano visto che aveva fatto delle liberazioni, delle guarigioni, e questo dice: facciamo la stessa cosa. E quindi vi scongiuriamo nel nome di Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo, da notare uno contro sette, che aveva lo spirito maligno, si avventò su di loro e, sopraffattili, fece loro una tale violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Amen. Il nome di Gesù lo devi avere dentro di te. E come faccio a sapere se ho il nome di Gesù dentro di me? Se hai creduto in Gesù con tutto il tuo cuore e lo hai ricevuto nel tuo cuore come Signore e Salvatore, lo hai fatto Signore e Salvatore della tua vita, sei nato di nuovo, sei diventato un figlio di Dio. Hai il nome di Gesù nel tuo cuore. Hai ricevuto l'autorità. Un giorno all'inizio della Chiesa primitiva, Pietro e Giovanni stavano per entrare nel Tempio e, arrivati lì alla porta detta Bella, videro che c'era un uomo zoppo che faceva l'elemosina, che quando li vide arrivare e passare stese la sua mano perché voleva dei soldi da loro. E loro lo guardarono e poi gli dissero: ehi, non ti distrarre, guarda noi. E a un certo punto Pietro dice a questo zoppo che era per terra: oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. E cosa successe? Lo zoppo si alzò e iniziò a camminare. Entrarono dentro il tempio e ci fu una confusione incredibile. Tutti accorsero perché conoscevano lo zoppo. E lui stava aggrappato a Pietro e non si staccava da loro. Il nome di Gesù aveva operato un grande miracolo. E poi Pietro dice: è per la fede nel nome di Gesù che quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome, e la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Sapete una cosa? Sto per concludere. Dobbiamo stare molto attenti, perché come esiste il vero, esiste il falso. Ci sono situazioni che apparentemente sembrano vere, ma non sono vere. Ci sono situazioni in cui sembra anche che attraverso determinate persone o figure si possa ricevere un miracolo, una guarigione. Se non c'è il nome di Gesù, non è assolutamente vero, perché c'è solo un nome in cielo e sulla terra attraverso il quale dobbiamo essere salvati, guariti e liberati, ed è il nome di Gesù. Sapete, quando Gesù fu presentato a Pilato, Pilato voleva salvare Gesù. Vi ricordate? Conoscete tutti la storia. Anche sua moglie era stata avvisata in sogno. Non avere nulla a che fare con quel giusto. Con quel giusto. E Pilato pensò una cosa. Prese Gesù e prese un omicida di nome Barabba e li presentò al popolo e gli disse: è usanza che nel tempo della Pasqua noi graziamo un prigioniero. Chi volete che vi liberi? Gesù, uomo giusto, lo descrive. O Barabba, l'assassino. La folla gridò. Che gridò la folla? Barabba. Chi volete salvare? Gesù o Barabba? Quel giorno la folla salvò un assassino, un ladro, un impostore di nome Barabba. E quando Pilato disse: di Gesù cosa ne farò? Gridarono: crocifiggilo. Sapete una cosa? È paradossale. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è figlio del Padre. Il nome Gesù è Yeshua, il Salvatore del mondo. Dio salva, figlio del Padre. Sapete cosa significa il nome Barabba? Bar, figlio, Abba, Padre. Anche Barabba significa figlio del Padre. Figlio del padre degli omicidi, che è il diavolo. Barabba identificava lì l'anticristo in quel momento. Figlio del Padre. Condannarono il figlio del Padre, il figlio di Dio, e graziarono il padre dell'omicida, della menzogna. Giovanni 8:44. L'Apostolo Giovanni scrive e dice, in un contesto particolare, poi leggete tutto il capitolo: voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna. Hanno voluto la liberazione del padre degli omicidi e del padre della menzogna. E quel giorno il popolo salvò proprio un uomo il cui significato è quello che vi ho detto, e condannò Gesù, il figlio di Dio. E se da un lato Gesù non fu salvato dal popolo, lui salvò l'umanità offrendo la sua vita sulla croce. Nonostante andasse attorno facendo del bene, liberando, guarendo, salvando, risuscitando i morti. E tutto questo perché? Perché gli uomini erano legati a una religione. La religione non salva nessuno, piuttosto uccide. Ecco perché qui non sentirete mai parlare di religione. Siamo identificati come gli evangelici, ma noi vogliamo essere la voce di tutti coloro che gridano in questo deserto, in questo mondo bugiardo, in questa anarchia, che c'è ancora un Salvatore e un Signore che si chiama Gesù. Amen. Potete venire.